Buonasera, benvenuti.
Innanzitutto un cordiale bentornato al senatore Danilo Chiti, che è stato presidente della Giunta regionale della Toscana nel 1992-2000, e deputato al Parlamento per due legislature, nel 2008 è senatore della Repubblica, laureato in filosofia e appassionato di analisi storica, numerose le sue pubblicazioni. Con noi l'onorevole Pierluigi Bersani, che è stato tra i protagonisti della nascita del Partito Democratico dal novembre 2007 al coordinamento nazionale del PD. Nel 2007 è nominato responsabile nazionale dell'economia e della segreteria nazionale. Nel 9 maggio 2008 e 21 febbraio 2009 è nominato ministro dell'economia e delle finanze nel governo Umbria del Partito Democratico. Dal novembre 2009 a maggio 2013 è segretario del Partito Democratico. Tom Pierluigi Di Piazza, nato in provincia di Udine, è insegnante di religione dal 1973 al 2004. Ordinato sacerdote nel 1975, è impegnato nella diffusione della cultura della pace, della non violenza e della solidarietà. È parroco di Giuliano, dove nell'89 ha fondato un centro di accoglienza per immigrati, profughi e rifugiati politici, intitolato a padre Ernesto Balducci, del quale il direttore è instancabile animatore. Claudio Sardo è un giornalista e scrittore italiano, ha iniziato la professione giornalistica a Paese Sera. Dal 2006 è segretario dell'Associazione Stampa Parlamentare. Dal 2011 al 2013 è stato direttore dell'Unità, succedendo a Concita De Bergoglio. E Dean Dir è presidente della Comunità Ebraica di Firenze e Toscana, islamica, certo, di Firenze e Toscana. Innanzitutto, il libro. Nel suo nuovo libro, Fra terra e cielo, credente e non credente nella società globale, Danilo Chiti prosegue la riflessione avviata con Laici e Cattolici nel 2008 e Religione e politica nel mondo globale 2011, presentato in questa sede appunto il 14 ottobre, sui rapporti tra cristianesimo e universo islamico, prendendo le mosse dalla straordinaria novità dell'elezione di Papa Francesco, le riflessioni di Chiti tracciano un quadro degli sconvolgimenti in corso nel mondo islamico, individuando e individua gli scenari con cui le sinistre europee sono chiamate a misurarsi e costituiscono un energico richiamo al valore del dialogo per costruire una società improntata ai valori della democrazia, della civiltà e della solidarietà. Il pluralismo culturale, etnico, religioso sarà sempre più il contesto della nostra vita, della nostra economia, della nostra società. Il dialogo tra credenti e non credenti deve trovare un nuovo impulso attorno a un'idea di laicità positiva che riconosca il ruolo pubblico delle fedi religiose e che al tempo stesso restituisca un primato alla coscienza della persona. La parola.
Buonasera a tutti, vi ringrazio gli organizzatori di questa opportunità e devo moderare questo dibattito, ma insomma sono gente come voi, sono molto curioso di ascoltare le opinioni dei nostri interlocutori e ospiti. Ovviamente, come è chiaro a tutti, Fra terra e cielo, l'ultimo libro di Danilo Chiti, non parla né della riforma del Senato né della legge di stabilità, che sono, diciamo, gli argomenti su cui solitamente vengono interrogati gli uomini politici, ma parla di questioni un po' più profonde, delle fondamenta della crisi del nostro tempo e anche dei cambiamenti epocali, dei sommovimenti di cui ancora oggi noi neppure siamo in grado di cogliere spesso la portata storica. Benché sembri un'ovvietà dire che è una cosa positiva il dialogo tra credenti e non credenti o tra credenti di diverse religioni, io credo che queste espressioni nel nostro tempo hanno un significato diverso anche del recente passato. Non parliamo più soltanto di ecumenismo, della grande spinta ecumenica che è venuta dal Concilio, e non parliamo più neanche soltanto genericamente della ricerca di un umanesimo condiviso e dell'unità della ragione. Non parliamo di queste cose dopo che la riforma protestante, l'illuminismo, il marxismo, la psicanalisi, il femminismo hanno spezzato categorie secolari, liberato energie positive, ma anche diviso filosofie, interpretato trasformazioni sociali. Ecco, questa prospettiva, questa discussione risentirebbe di un'ottica qualche decennio fa. Noi invece qui stiamo parlando del dialogo tra credenti e non credenti, tra credenti di religioni diverse, una prospettiva di un futuro che è molto più incerto e che porta molte più incognite di quanto non pensavamo soltanto pochi anni fa. Parliamo della coesistenza pacifica del mondo, parliamo della possibilità dell'uomo di incidere, delle democrazie, dei popoli, di incidere sul governo dell'economia e sulle tecnoscienze, questione tutt'altro che scontata e semplice. Il dialogo oggi è condizione di sopravvivenza, ma è anche l'unico strumento che abbiamo a disposizione per contrastare le nuove schiavitù sull'uomo, le nuove idolatrie, le nuove sopraffazioni, le nuove disuguaglianze e quel grande senso di omologazione che è come una cappa che sta sul nostro destino. Io propongo ai nostri interlocutori alcune chiavi di lettura che mi vengono dalla lettura di questo bel libro. La prima chiave di lettura è Francesco, la novità della Chiesa, il nuovo Papa. Una Chiesa in affanno, in debito di ossigeno, pressata dalla secolarizzazione, colta in difetto di coerenza tra le azioni, le istituzioni e la testimonianza del messaggio. Ecco, questa Chiesa in affanno ha risposto all'assedio nella quale viveva con una grande novità. Questa grande novità può essere descritta in tanti modi e Chiti si dilunga in questa analisi usando strumenti pastorali, teologici. Una Chiesa, potremmo dire, che vuole tornare alle origini, vuole tornare all'autenticità della Chiesa dei primi secoli, vuole tornare al Vangelo sine glossa, vuole tornare al Concilio, vuole proporre il perdono, la misericordia, che sembravano termini sbiaditi nella società della competizione, dell'individualismo. Però io credo che non ci sia soltanto una lettura apostolica o pastorale per la novità di Francesco. Io credo che noi ci troviamo di fronte, forse dovremmo cominciare a intrecciare questa lettura con una lettura storico-politica di questa novità, della sua apertura al dialogo e del suo parlare della coscienza dell'uomo come fondamento del dialogo. Io credo che ci sia la consapevolezza di questo passaggio epocale, di questa trasformazione della società, del rischio che molte delle cose, degli ordinamenti su cui abbiamo poggiato la cultura politica dei cattolici, dei cristiani, potrebbero cadere o trasformarsi profondamente. C'è la consapevolezza che il messaggio, il nucleo del messaggio cristiano, la profezia cristiana, non possano cadere nelle macerie di una società che si sta trasformando così rapidamente che potrebbe essere presto molto diversa da quella che noi abbiamo conosciuto. E anche gli ordinamenti sui quali i cristiani hanno speso molto, hanno dato molto e hanno trasmesso molto nella costruzione di libertà sociali, individuali, questi ordinamenti potrebbero cambiare rapidamente. Io ho la percezione che nella novità di Francesco ci sia un elemento storico. È questo che porta a reinterpretare, io credo, il rapporto tra Dio e Cesare, che non è più soltanto una separazione, la separazione tra ciò che appartiene a Dio e ciò che appartiene a Cesare, ciò che appartiene allo spirito e ciò che appartiene alla materialità del tempo. Io credo che ci sia qualcosa di più nel Magistero di Francesco, ci sia una distanza critica. Non più soltanto separazione, ma una distanza critica tra Dio e Cesare. Ne sono testimonianza le parti molto citate dell'Evangelii Gaudium, quando il Papa parla dell'economia come di uno strumento di sopraffazione dell'uomo sull'uomo, quando mette in discussione i fondamenti della struttura capitalistica, quando dice che la teoria della ricaduta favorevole del capitalismo non trova riscontro nella pratica, quando dice che il lavoro non può essere considerato moralmente una variabile dipendente del mercato. Voi ci pensate, ma ci pensate, c'è un uomo politico nel mondo che può sostenere oggi questa cosa? Verrebbe messo ai margini, anche se fosse il più estremista di sinistra. Dice che l'economia dello scarto è inaccettabile. Da Cagliari invita, fa fuori una preghiera e chiede a Dio di insegnarci a lottare per il lavoro. Dice che non è possibile testimoniare il cristianesimo in prima classe, lo si può fare soltanto condividendo la vita dei poveri. Ecco, io credo che dietro questa straordinaria novità, che poi si lega anche a dei comportamenti di coerenza, e questo invito alla coerenza, alla Chiesa, alla profezia, lui contrappone, il Papa ha contrapposto la profezia al clericalismo, dice: quando la Chiesa attenua la profezia emerge il clericalismo. Il clericalismo è una forma di temporalismo. Ecco, io ci sono pagine nel libro di Chiti che chiaramente cominciano a misurarsi con la portata epocale di questa novità. Se posso permettermi, non dico un punto di dissenso, però un'accentuazione, un punto su cui si può discutere. Ecco, io credo che questa straordinaria novità è stata preparata in questi vent'anni nella Chiesa. Io fatico a interpretare la novità di Francesco come una rottura ecclesiologica rispetto a Giovanni Paolo II o a Benedetto. Io vedo molti tratti di continuità, non solo, diciamo, il tratto più clamoroso, che sono le dimissioni di Benedetto XVI, un atto di fiducia in Dio, nello Spirito, in fiducia nella Chiesa, che ha una carica così straordinaria e che insieme mette insieme il senso della sua difficoltà, dei suoi anni, dell'incapacità di affrontare la novità che la Chiesa deve affrontare, mette insieme questo dato con un segnale straordinario, quasi rivoluzionario, in cui dice: bisogna compiere atti molto forti, molto rivoluzionari, profetici, per poter stare al passo con i tempi. Ecco, io credo che sia invece una preoccupazione dei conservatori, dei reazionari nella Chiesa, distinguere nettamente Benedetto da Francesco, perché nella loro idea, feriti da questa novità, dal fatto che mette in discussione i fondamenti di una teologia politica che era a servizio, insomma, i teocon a servizio del capitalismo, quasi che, diciamo, il capitalismo come religione politica dell'Occidente. Ecco, insomma, sono loro che sperano di mettere una parentesi attorno a Francesco, una cosa che è avvenuta per una certa stagione che presto sarà delimitata e si tornerà finalmente al mondo di prima, con le categorie di prima. Ecco, velocemente volevo indicare altre 3-4 chiavi di lettura, sarò più telegrafico, del libro di Vanino Chiti. Uno è il rapporto tra fede, vete e ragione, che poi in fondo tocca il tema della laicità. I credenti hanno bisogno della coscienza, di riconoscere il valore e l'autonomia della coscienza dell'uomo per riscoprire la libertà e anche la sofferenza del discernimento. La verità possiede la Chiesa, ma la Chiesa non possiede per intero la verità qui e ora. La verità sta nella relazione, nella forza di cercarla. Io credo che c'è un relativismo cristiano che fonda l'umiltà, la fedeltà, il dono e il perdono, che è la forma di dono più grande. Allo stesso tempo, dall'altro lato, i non credenti hanno bisogno di una speranza trascendente che va oltre il presente, perché se non si costruisce un futuro per i propri figli, un futuro per il domani della società, che senso ha la vita sociale? Con Pierluigi Bersani è capitato un tempo in cui abbiamo fatto un libro, nel senso che io facevo le domande e lui dava le risposte, insomma, importanti sono le risposte. Appunto, una di queste risposte, secondo me, coglie una cosa, io la ripeto spesso perché ha trovato una formulazione che secondo me è molto avanzata sul terreno del dialogo fede e ragione, e cioè i non credenti devono riconoscere che per i fedeli la fede è una forma di conoscenza, e al tempo stesso i non credenti devono cercare nelle azioni dei non credenti il volto di Dio, devono accettare che Dio possa parlare anche attraverso la loro voce. Ecco, io credo che la ricostruzione dell'unità della ragione nasca da questo interscambio, e la ragione altrimenti rischia di essere, se non ha questa dimensione di superare se stessa, rischia di essere funzionale a un potere impersonale, e d'altra parte una fede che pensa di farcela da sola rischia di chiudersi in uno spiritualismo. Da questo discende un altro tema, che è un altro spunto che viene dal libro di Chiti, cioè il tema della laicità, che non può essere nel nostro tempo, è un termine che va analizzato, non basta enunciarlo, perché la laicità non è neutralità, non è asetticità, non è assenza di valori. La laicità ha senso ed è utile per unire per il popolo, la società, per essere a servizio della democrazia, se riesce a trovare valori condivisi, diritti universali, libertà, se promuove solidarietà, se favorisce la nascita di corpi intermedi. Ecco, io credo che la crisi della sovranità democratica a cui noi stiamo assistendo per il potere della finanza, delle tecnocrazie, per il fatto che insomma, voi vi trovate a discutere di una legge di stabilità che è la cosa più importante che può fare un Parlamento, entro confini e margini ristrettissimi di manovra. Ecco, io credo che la crisi della sovranità democratica sta mettendo in crisi l'idea di laicità, e che senza un discorso sui valori sarà difficile rimettere in moto una laicità che non sia soltanto neutralità, asetticità, rinuncia. Un altro tema riguarda naturalmente il rapporto con l'Islam. Questo libro è stato scritto prima della esplosione, nei termini in cui la conosciamo in questi giorni, dell'offensiva dell'ISIS, ma insomma è chiaro che non erano sconosciuti questi pericoli e quello che stava succedendo a Vannino Chiti. E questa è chiaramente una grande novità del nostro tempo. Abbiamo vissuto la stagione delle primavere arabe, abbiamo sperato Ora ci domandiamo qual è il grado di compatibilità tra l'Islam e la democrazia. Vanino Chiti con forza sostiene che l'Islam, che non possiamo accettare il pregiudizio di un Islam incompatibile con la democrazia e che dobbiamo costruire le ragioni perché questa relazione si rafforzi, e che per fare questo naturalmente ci vuole un Occidente, un'Europa all'altezza di questa sfida. Se pensiamo ai disastri che sono stati compiuti negli ultimi anni, alla più grande follia del Novecento, una delle più grandi follie del Novecento, senz'altro la più macroscopica dopo il secondo dopoguerra, cioè la catastrofica guerra in Iraq, se pensiamo al fatto che il Presidente degli Stati Uniti un anno fa voleva bombardare Assad e poche settimane fa voleva bombardare quelli che attaccano Assad, dà il senso di una confusione in cui è l'Occidente. E Vanino Chiti propone naturalmente un tema che riguarda anche le nostre società, cioè lui dice una cosa che secondo me è uno dei pezzi più importanti del libro, cioè l'Europa può dare molto a questo dialogo, perché il modo con il quale le nostre società democratiche accolgono l'immigrazione, queste comunità crescenti islamiche che vivono nelle territorie dell'Europa e dell'America, possono influenzare molto lo sviluppo di queste relazioni. Lui fa una distinzione tra l'impianto del multiculturalismo, in cui in qualche modo si assemblano religioni diverse, lo si considerano equivalenti in una logica di laicità neutrale, però producono segmenti di società isolati, e l'interculturalità, che invece cerca di, tenendo presente la diversità, di costruire valori comuni. Ecco, la costruzione di valori comuni è la premessa indispensabile per un dialogo, che è la sola cosa che oggi può dare la pace. Ultimi due spunti ed è proprio un telegramma. Uno riguarda l'Europa a cui Vannino dedica la parte finale del suo lavoro. L'Europa, cioè noi viviamo una crisi profonda del progetto europeo, bisognerebbe discuterne a lungo, cioè c'è un filo che connette squilibrio geopolitico, non so, sta scoppiando la terza guerra mondiale e per metà dell'Europa, diciamo la metà che oggi è al comando dell'Europa, il vero problema è come dividere l'Ucraina. Ecco, diciamo, se non fossero così potenti bisognerebbe mettergli la camicia di forza, quando è del tutto evidente che la questione ucraina è una questione politica che sta principalmente sulle spalle della responsabilità dell'Europa, mentre nel mondo arabo l'Europa manca come interlocutore. La risposta anche lì non può essere solo militare, ma l'Europa non è più interlocutore di nessuno, e molti dei paesi dell'area, dall'Arabia Saudita al Qatar, alla Turchia, spesso si sono fatti la guerra tra di loro per indebolirsi, usando anche le forme estreme della lotta politica e militare. Infine, l'ultima questione riguarda la sinistra italiana. Io credo che debba essere capace di affrontare questi temi e non può ridursi ad un pensiero debole. Riforme, riformismo sono diventate una parola ambigua. Oggi diciamo che la parola riforma si è quasi impossessata la BCE, i tecnocrati, il Fondo Monetario, le riforme sono quelle. Io credo che caduti dal pero dell'ideologia non si può finire senza ideali. La sinistra italiana, anche il PD poi in fondo, ha nella sua storia, nel suo DNA, forti culture umanistiche, di cui questo libro certamente ne è espressione, e a volte mi rammarico, mi dispiace che molti invece insistono perché il PD si trasformi in una realtà nuovista, che cancelli queste, per proiettarsi nel nuovo, nella modernità, che cancelli questa presenza storica del comunismo italiano e del cattolicesimo democratico, che hanno dato tanto, che secondo me possono ancora dare molto, e se il PD, la novità del PD si trasformasse in un nuovismo distruttivo, io penso che saremmo tutti più deboli e lo stesso PD sarebbe molto più esposto al rischio di omologazione, di sudditanza dal liberismo dominante. Questi sono un po' i temi che cedo la parola a Don Pier Luigi Di Biasi.
Parte mia saluto, saluto più cordiale, amichevole a tutti voi e a tutte voi, ringrazio Vannino per questo invito di cui mi sento onorato, sono contento di aver stretto la mano all'altro Pierluigi di questo tavolo che è Pierluigi Bersani, che non avevo mai avuto il piacere di incontrare personalmente, anche se certo di seguire in tutti i passaggi politici di questo tempo e anche quando ha avuto il problema di salute con una preoccupazione nel seguire che tutto si svolgesse in modo positivo. E l'amico che mi sta qui accanto, che è imam di Firenze, è stato a Udine quando, venendo a Firenze per invitarlo, l'avevo invitato per l'incontro con il Dalai Lama nel palazzetto dello sport di Udine, un dialogo tra le fedi religiose, fu un incontro molto bello, molto partecipato, e poi non posso non ricordare come qui proprio 2 anni fa, a novembre, presentammo con Margherita qui in questa sala quel libro, io credo, Dialogo fra un ateo e un prete, che mi ha arricchito molto in questo itinerario con lei, che è mancata, tra l'altro poco tempo fa, non so se a Firenze sapete, è mancato anche Aldo, suo marito, che insomma una delle dimensioni umane che più mi aveva colpito era la tenerezza fra queste due persone, davvero, davvero straordinarie, ecco, nel seguirsi, nell'accompagnarsi. Qualche spunto in questo primo passaggio, ecco, Vannino Chiti è venuto a Giuliano, dove poi è sorto il centro Balducci, che ospita mediamente 50 immigrati e rifugiati politici, e io leggo le situazioni anche da questo microcosmo quotidiano, che è motivo di riflessione, perché la presenza di queste persone rimanda ai loro paesi, e l'uomo planetario di padre Balducci viene richiamato continuamente nella fatica e nell'arricchimento dell'esperienza quotidiana. Leggendo il libro di Vannino, che venne in chiesa era il novembre del 99 in chiesa Giuliano, per parlare sempre di questo tema, laicità, fede, ragione, ecco, sono rimasto dentro di me rallegrato nell'animo, nello spirito, perché mi sono detto: guarda come sarebbe importante che non solo Vannino Chiti, ma tante donne e uomini impegnati in politica si impegnassero in questa riflessione, senza le quali la politica ha meno significato. Questo è stato il primo vissuto interiore. E vi permetto un collegamento a questo, dell'esperienza annuale del centro Balducci, del convegno annuale in nome sempre di padre Balducci. Il 28 settembre scorso c'era davvero una folla enorme, c'era l'amico Don Luigi Ciotti ed è venuta anche la governatrice della regione, la Deborah Serracchiani. Io ho esordito dicendo che resto molto intristito, perché avverto che dalla politica, senza generalizzazioni, ma mediamente, dalla politica, meglio dal linguaggio della politica, oggi mi pare che siano spariti milioni di persone. Cioè, la politica non nomina più i poveri, gli umili, i deboli, i disabili, i carcerati, gli immigrati. Questo tema sempre dentro di me è presente, la legge Bossi-Fini è lì, presente, dal 2002, nessuno la nomina, tantomeno nessuno la tocca, non abbiamo una legge organica sul richiedenti asilo e siamo in mezzo a una situazione sempre più drammatica, con l'Europa che balbetta, anche adesso ci sarà questo cambiamento, di fronte al quale io resto non solo perplesso, ma intristito. Questa è una modalità personale anche di approccio a questo libro interessante, perché ho colto che Vallino, con onestà intellettuale e sollecitato da un itinerario di fede, attraversa la complessità, senza compiacenze, senza manierismi, attraversa la complessità guardando al futuro, senza implodere dentro la complessità. E questo mi pare una dimensione molto importante. Mi hanno certamente interessato alcuni aspetti che sono già stati ricordati, che ricordo anch'io, la questione della laicità, che poi viene a sollecitare quell'etica del bene comune così indispensabile in questa società. Hans Küng già da anni parla di un'etica mondiale indispensabile, cioè di alcuni vincoli indispensabili per tutti le donne e gli uomini di questo pianeta, di tutte le culture appartenenti a tutte le fedi religiose. Certamente Francesco, su cui dirò qualche piccolo ma coinvolto passaggio, è questo che attraversa tutto il libro, è un progetto di una nuova umanità. Tante volte, io credo, dovremmo rispondere nei vari compiti, incombenze, impegni in cui siamo quotidianamente coinvolti, ma qual è il nostro progetto di umanità? Qual è il nostro progetto di umanità? È un progetto quantitativo, non è più possibile. Come si può mettere in relazione scienza, fede, produzione, consumo, etica, un'etica del bene comune che di per sé chiede di per sé il superamento di ogni privilegio, tanto peggio di ogni corruzione, di ogni illegalità, un tema che Luigi, l'amico Luigi Ciotti, in quel giorno ha ridetto con compassione davvero straordinaria anche rispetto a quello che succede, delle minacce a lui e a Roberto Scarpinato, un'altra persona che mi onoro di rapportarmi con un po' di amicizia nei suoi confronti, perché è stato più di una volta anche nostro ospite, ecco. Allora, questa questione credo sia la questione di rimente, ecco, per tutta la politica, per le fedi religiose, appunto per la scienza, per la tecnica, ecco, una situazione che deve necessariamente mettere in relazione di armonia, non più di padronanza, di usurpazione, di distruzione, l'essere umano con tutti gli esseri viventi, con la madre terra, per dirle con il linguaggio degli indios e dei nativi di tante parti del mondo, e tutti gli esseri viventi. Ecco, non è più possibile distinguere, ponendo dentro un antropocentrismo l'essere umano e guardando alla terra e a tutto quello che la terra esprime come una possibilità di conquista, di usurpazione. E certamente i rapporti con l'Islam, che nel microcosmo del centro Balducci ogni giorno approfondisco, perché ci sono aspetti che derivano dalla presenza di gran parte delle persone in questi anni di fede islamica. Mi ha molto colpito nel libro il percorso di Vannino, che pone le questioni nel rapporto con il Corano, come peraltro per chi vive la fede cristiana, il rapporto con la parola. Mi ha molto impressionato, e non lo ignoravo, dico la verità, questo manifesto di 10 teologi del Sudan, di un Islam che esprime una teologia della liberazione, paragonabile alla teologia della liberazione, ecco, che tanto ci ha coinvolti non solo negli anni passati, ma anche oggi. E tra l'altro Leonardo Bo, che è stato nostro ospite, quando l'anno scorso a settembre gli hanno chiesto, ma Papa Francesco è nella teologia della liberazione, lui ha detto è meno importante collocarlo nella teologia della liberazione, è importante che compia gesti di liberazione. Questo sta avvenendo e di questo noi ci rallegriamo. La questione della presenza delle donne, un Islam variegato, differenziato, in via di elaborazione anche nella nostra società, in rapporto anche al grado di accoglienza della nostra società. Ecco, questo. Intorno un attimo, ecco, qualche passaggio ancora sul tema della laicità, perché credo che sia fondamentale per la nostra società. Io personalmente, ecco, non spero, citandomi, di non peccare di narcisismo, Io mi sento laico, umile credente, sempre in ricerca, e anche prete, dove l'anche non è una diminuzione dell'essere prete, ma è un ricondurre questo compito a un servizio convinto, umile, disinteressato della comunità cristiana, e contribuendo per quanto è possibile, senza confusioni, interferenze di piani e competenze, a rendere più giusta e umana questa società. Nel nostro paese io sento che si avverte ancora un grande deficit di laicità. Troppo spesso ancora si vive la contrapposizione completamente impropria tra laici e credenti cattolici. Mentre la laicità dovrebbe essere la condizione comune, la condizione di partenza per tutti. Laico è il credente che non assolutizza la sua posizione, che si interroga, che cerca anche di percepire e approfondire la posizione e le ragioni di chi si dice non credente, ateo o agnostico. Laico è ugualmente il non credente che non assolutizza la sua posizione, che si interroga, di nuovo che cerca di percepire, di approfondire la posizione, le ragioni del credente, e ne osserva le scelte, i comportamenti. L'autentica laicità è garanzia per una fede consapevole, adulta e responsabile. E la fede consapevole, adulta e responsabile è una garanzia per la laicità. Le istituzioni e la politica dovrebbero essere sempre caratterizzate, contraddistinte dalla laicità. La fede può ispirare donne e uomini che fanno parte attiva delle istituzioni della politica, ma senza la pretesa che la fede si identifichi nelle istituzioni stesse e nella politica. Ecco, ci dice Bandino in un passaggio: sopravvivono estremismi che appartengono al passato. Chi ha timore e ostacola la presenza pubblica delle religioni e chi pretende di imporre le convinzioni di fede nelle scelte dello Stato. Non si deve occupare la politica con un credo o una filosofia. Per qualche decennio nel nostro paese la chiesa politica del cardinale Ruini, per far nome, che è intervenuto anche l'altro ieri, ha preteso di essere rappresentata dalla politica, dalla legislazione, chiedendo appoggio e sostegno, e dando appoggio e sostegno, con quell'abbraccio che io considero mortale dalla Chiesa, l'abbraccio col potere, la Chiesa del Vangelo, abbiamo inteso. La fede è sempre profetica, perché nell'esigenza di incarnazione nella storia richiama sempre la profezia e l'ulteriorità, quella trascendenza che non è spiritualismo di fuga dalla storia, bensì attraversa e anima la storia, perché non si lascia determinare e ingabbiare nelle contingenze pure urgenti a cui i problemi della storia provocano quotidianamente. Potremmo fare l'esempio di valori non negoziabili, pareva per un tempo, oggi questo linguaggio è sparito, per fortuna o per grazia, a Papa Francesco quando gli chiesero ma cosa pensa dei valori non negoziabili, non mi piace l'espressione, io dico non capisco questa espressione, i valori sono valori, punto. No? E poi la vicenda ad esempio del fine vita che a Udine con la vicenda di Eluana, no, ha visto in quelle ore drammatiche anche dentro al Parlamento una situazione davvero, io lo sbigottito per quello che si diceva in Parlamento e per alcuni uomini della Chiesa che appoggiavano in modo entusiasta queste posizioni come fossero la salvezza della vita, e sappiamo che invece di cosa si trattava. Su Francesco io sono fra coloro che sono molto incoraggiati. Se non ci fosse Francesco, dico la verità, sarei più triste in questa società, perché poi ricordo, ero con Luigi Ciotti, con un amico prete di Trieste, Luigi ci aveva invitato quel giorno a Roma in cui Francesco ha accettato di incontrare i familiari delle vittime delle mafie, poi ci ha salutati, e allora ecco, il giorno dopo Luigi è andato da Fazio, non so se qualcuno ricorda, era così emozionato che non riusciva a comunicare, ha mandato alcune immagini perché riprendesse come forza, e lui ha detto che quell'abbraccio con Papa Francesco è stato un abbraccio che lui ha sentito per se stesso, ma per altri preti, tanti, tante donne e uomini che impegnati in quest'anno hanno sentito addosso molte critiche, soprattutto di aver impegnato la loro fede in un modo troppo sociale, troppo politico. Ecco, e allora dicevo, in quell'abbraccio ci siamo sentiti rappresentati in molti, ecco. Io sento personalmente, anche ma per quello che si legge, ecco, molte persone si rallegrano nello spirito, come a percepire che il Vangelo è possibile nelle parole e nei gesti della quotidianità. Io vedo abbastanza imbarazzo di molti vescovi, di molti preti religiosi rispetto a Papa Francesco. Poi c'è una lettura riduzionista, vorrebbero ridurre tutto a una sua bonarietà personale. Poi c'è la critica nei suoi confronti, da parte di chi vede intaccati i principi, i dogmi, da chi sente sminuito il prestigio della Chiesa, dagli atti dei devoti, Ferrara, il capostipite, perché con la Chiesa questi hanno avuto sempre solo rapporti di potere, con la Chiesa del potere hanno avuto rapporti. Quindi Francesco li destabilizza, Francesco imita un'altra. E secondo quello che io percepisco, sta liberando, cerca di liberare la Chiesa dal potere dottrinale. Quando il Papa dice io credo in Dio, non un Dio cattolico, credo in Dio, nel Dio di Gesù. Quando dice Dio si cerca sempre, si cerca e si incontra nella storia, sempre con una sorpresa, e chi crede di essere troppo sicuro di credere non è un buon credente. Perché dice cerca la sicurezza di se stesso, e poi ecco dal potere economico, dal potere anche liturgico, dalla semplicità delle celebrazioni, dal potere economico e dal potere della struttura centralizzata di Roma, il sinodo anche di questi giorni, e poi soprattutto perché insieme alle parole, alle dichiarazioni, attua con scelte molto concrete, visibili e leggibili quello che dice con le parole.
Grazie, buonasera a tutti. Anche io ringrazio Tannino per questa pomeriggio di incontro, di confronto, di dialogo, e vedo di nuovo con un grande piacere l'amico Luigi, e è un piacere anche di salutare di nuovo l'altro Luigi e di essere qui per l'ennesima volta per un incontro di confronto, di dialogo, di crescita. Ringrazio Vallini veramente per questo libro, perché aiuta, in questo caso chi è imam, chi è una persona musulmana, a andare a vedere, rileggere la sua fede religiosa. E proprio in questi giorni, realmente da un mese che ho il libro, perciò sto leggendo, mi ha fatto tornare al primo versetto del Corano, che in arabo iqra sarebbe leggi. La parola leggi è un ordine di leggere dal Dio, realmente per scoprire, per conoscere, per cercare di approfondire un argomento o una realtà, per mettere in discussione proprio te stesso, che non si può avere un dialogo se non mettiamo noi stessi in discussione. E parto proprio con l'inizio del libro, proprio lo stesso Marino parla che dell'importanza delle religioni ogni giorno. Io credo, vengo da cresciuto in una realtà diversa dalla nostra realtà italiana o europea, sono cresciuto, nato in Palestina, che per noi parola laicità era una parola antireligione. E allora per qualsiasi musulmano, appena che sente laicità, viene terrorizzato proprio, perché è anti-religione, non è anti-islam, proprio contro tutte le religioni. Quando sono venuto qua in Italia, 23 anni fa ho cominciato a capire che non è antireligione, ma neanche accoglienza della diversità o delle religioni, ma era l'essere neutrale. Oggi vedo che realmente la laicità nel nostro paese è accoglienza, solidarietà. Certamente, se vedo la laicità francese, ha un altro significato, e se vedo la laicità inglese, ha un altro significato. E perciò l'importanza è di capire di cosa noi parliamo. E credo Vannino in questo era molto chiaro, che una laicità accogliente, una laicità di solidarietà, una laicità che realmente non è una nuova religione, ma dove il credente e il non credente lo vedano come un bene comune, lo vedano come la Costituzione, dove tutti possano vivere sotto questo ombrello, dove non c'è l'indifferenza, ma c'è l'accoglienza, c'è l'apertura. E allora questo mi aiuta, come musulmano, a accettare questa terminologia, questa parola, questo modo di vivere. E la cosa importante è che nella laicità, spiegata in questo libro, ma anche spiegata nell'altro libro precedente, aiuta le persone che hanno una fede e aiuta le persone che non hanno una fede a cercare di superare i ghetti o luoghi comuni che hanno fatto o dove loro vivono. Perché purtroppo noi viviamo nei nostri ghetti, noi viviamo da tantissimi luoghi comuni l'uno verso l'altro, ma con queste terminologie, con queste parole spiegate e messe in pratica, che anche in questo libro si parla in maniera molto chiara, che non c'è bisogno solo della parola, ma di metterla in pratica. Perché spesso che noi parliamo molto bene, ma quando andiamo a mettere in pratica la deviazione. In questo vado proprio, temo quello che è, su Francesco. Anch'io come musulmano, e per la prima volta, 23 anni che sto qua in Italia, per la prima volta che viene invitato dal Vaticano, la comunità islamica, per l'insediamento del Papa. In questo poco tempo qui abbiamo incontrato il Papa più di 7 volte. E la prima volta quando l'ho incontrato, essendo che ho incontrato chi è prima di lui, sapete, la cerimoniale è molto rigida, e allora rispettavo la cerimoniale e mi ha chiesto di pregare per lui. Un giovane musulmano, da una persona come età più grande di me, è responsabile del mondo cattolico, che chiede a una povera persona di pregare per lui. E l'ho trovato veramente l'umiltà di questa persona, una persona molto umile. Ho detto a lui, per noi Francesco non solo la povertà, ma per me come musulmano Francesco il dialogo con il mondo dell'Islam. Ho detto, infatti sono Francesco per la povertà, ma sono Francesco anche nel dialogo. Sono incontrato con lui diverse volte e allora ho detto, cerco di chiedere io la preghiera della tua questa volta. Una cosa reciproca. Per dire che veramente è una ricchezza non solo per la Chiesa Cattolica, ma una ricchezza per l'umanità. Credo, certamente chi guida una comunità mette la sua impronte, ma realmente vuol dire che la comunità che sta con lui, non dico sta dietro di lui, ma sta con lui. Questo posso testimoniare anche io come semplice imam di Firenze, presidente dell'Unione dei Comunità Islamiche d'Italia. Spesso dicono la tua scelta, sta, diciamo, siamo sempre moderati, anche se a me non piace la parola moderata, preferisco equilibrati, perché oggi è diventata equilibrata come se fosse uno ha scelto una strada diversa di quella della sua fede. Ma realmente se la mia comunità non mi accetta, non mi vota, perché mi conosci, come penso, mi conosci. Lo stesso credo per Francesco, non è l'unico dentro la Chiesa cattolica che ha questo pensiero, essendo che faccio il dialogo islamico-cristiano da più di 20 anni, posso testimoniare che la realtà cristiana è proprio aperta al dialogo. Certamente ci sono delle piccole minoranze nel mondo islamico, nel mondo cristiano, nel mondo ebraico, in tutti i mondi, che non accettano il dialogo perché lo considerano come una sconfitta. Hanno paura dell'apertura, hanno paura, paura del dialogo. Invece noi crediamo che il dialogo è una ricchezza, sia con il credente di diverse religioni, ma una ricchezza anche con il non credente, perché aiuta noi di andare oltre i limiti che noi facciamo per noi stessi, oltre i nostri limiti. Fede e ragione, io credo, è vero che la fede è un dono, ma credo altrettanto che se non c'è la ragione non puoi arrivare alla fede, è un cammino reciproco, cioè uno cammina per arrivare alla fede, ma certamente la fede è un dono. Allora se uno non usa la ragione, per me, semplice umano, semplice credente, non arriva. Perciò non c'è una contraddizione tra fede e ragione, anzi, l'uno completa l'altro. E certamente tutto basato dalla coscienza della persona. Io sono musulmano, ma prima di esserlo sono un essere umano. Proprio Dio nel Corano, c'è un bellissimo versetto, dice: abbiamo onorato i figli di Adamo. Non ha detto musulmani, cristiani, ebrei, credenti o diversamente credenti o non credenti, secondo la terminologia del libro. E allora questa coscienza dobbiamo cercare di costruirla, elaborarla, e questo solo tramite il dialogo. Non può costruire una coscienza senza un dialogo. Islam è la novità dell'ISIS, io credo, secondo me non è una novità. L'estremismo esiste purtroppo dalla nascita di una religione, di un pensiero, che alla fine la religione viene da noi uomini e donne, e noi uomini e donne dipende da noi come comprendiamo questa religione o questo pensiero politico o questa filosofia. Perciò, essendo che siamo esseri umani, abbiamo anche una parte, grazie a Dio, una minoranza a livello mondiale, ma abbiamo, anche se una minoranza, ma abbiamo gli estremisti. E allora quelli che non vogliono l'equilibrio, quelli che non vogliono la moderazione. Perciò oggi purtroppo abbiamo un gruppo criminale, se viene chiamato ISIS o IS, che purtroppo alza una bandiera dell'Islam, che per me come musulmano è una bandiera bellissima, ma viene rubata da un gruppo criminale, per cercare, usando la religione, perché non posso, nell'Islam non si può scomunicare la persona, ma possiamo scomunicare i fatti che fanno. Perciò noi scomunichiamo gli atti che fanno a nome dell'Islam. Islam democrazia, credo Vanino ha sottolineato in maniera molto chiara che l'Islam vive con la democrazia, l'Islam può andare avanti con la democrazia, ma io direi ancora di più con la libertà proprio. Se non c'è libertà, non c'è Islam. Sto parlando di senso teologico, di senso religioso, non di senso politico in questi paesi che purtroppo da 50 anni c'è la dittatura. Certamente nel mondo islamico, in questo non sono d'accordo con Bambini, per me l'Islam è unico, ma viene capito in maniere diverse. da persone, da uomini, da donne, da popoli, da tribù, da nazioni, ognuno mette i suoi usi e consumi a interpretare l'Islam. E allora vediamo diverse sfaccettature dell'Islam. Ma per me l'Islam uno è e viene capito in maniera diversa. Questo direi il pluralismo islamico, come lo è all'interno del mondo cristiano, come lo è all'interno del mondo ebraico, come lo è in qualsiasi fede religiosa, un pluralismo. Solo purtroppo non si riesce a governarlo, governare la diversità all'interno del mondo islamico. Questo concordo. Non si riesce perché ancora il mondo islamico vive momenti purtroppo di non dialogo intrareligioso. Abbiamo, grazie a Dio, dialogo interreligioso fertile, si può dire, in tutto il mondo islamico, a livello mondiale, ma non abbiamo un dialogo intrareligioso. Io spero che il dialogo interreligioso aiuterebbe il dialogo intrareligioso, e il dialogo fra credenti e non credenti, spero che anche questo aiuterebbe il dialogo intrareligioso. L'Europa è il nuovo umanismo. Io spero che, non è che spero, credo che oggigiorno, se vogliamo un nuovo umanismo, se vogliamo una nuova etica mondiale, non si può vivere isolati l'uno dall'altro. Dobbiamo lavorare su progetti insieme. Musulmani, cristiani, ebrei, credenti e diversamente credenti o non credenti, dobbiamo mettere il valore dell'essere umano, la vita umana, la dignità dell'essere umano, la libertà, che uniscano tutti quanti noi. E può darsi nel passato, fino a poco tempo fa, non si riusciva a fare questo perché viene considerato l'altro, il diverso, come un nemico. Invece noi dobbiamo cambiare questa struttura, che l'altro è una ricchezza e una risorsa. Se possiamo cambiare questo, allora credo è il primo passo per creare veramente un nuovo umanismo consapevole. Perché questo è anche molto importante, che noi non vogliamo creare e scontare la democrazia con l'armi. Noi vogliamo che le persone sono consapevoli della loro scelta, che loro prendano la scelta con la libertà. E credo in questo l'Europa ha un ruolo molto importante, in particolare il patto del Mediterraneo, quello che viene chiamato proprio nel libro. È un patto molto importante perché la sponda sud del Mediterraneo è una realtà di cambiamento molto importante. Se noi sappiamo trattare, agire in maniera positiva, e allora questi cambiamenti saranno una risorsa per noi. Se noi invece rimaniamo a guardare come fino ad ora l'abbiamo fatto, e allora purtroppo questi cambiamenti non saranno una opportunità per noi. Perciò io credo che abbiamo bisogno di un'Europa federale, proprio come è stato scritto da Vannino, dove questa Europa può veramente rappresentare tutti noi. Noi non abbiamo, è vero che abbiamo l'alta rappresentanza della politica europea, ma purtroppo fino ad ora non ha fatto il suo dovere. Io spero chi verrà farà qualcosa di più. Abbiamo bisogno di una politica chiara verso la primavera araba. Noi siamo stati lontani dalla primavera araba, l'abbiamo applaudita tutto quanto, ma non abbiamo fatto niente. E quando è interrotto un processo democratico, ora non giudico il governo egiziano precedente se ha fatto bene o ha fatto male, ma giudico il processo democratico, in Libia, il processo democratico in Tunisia, il processo democratico ancora prima in Palestina. Quello che mi interessa, il processo democratico, sia governato bene o non bene, il popolo che alla fine, dopo 4 anni, sarà a votare sì o no, a mandare questo governo per non entrare nella confusione, perché purtroppo ora diversi paesi, dalla Libia all'Egitto, Siria ormai è andata oltre la confusione, l'Iraq è andata oltre la confusione, Yemen purtroppo sta vivendo questa confusione, e allora secondo me noi come Europa dobbiamo cercare di aiutare questi processi democratici in questi paesi, ma non aiutare una realtà politica. Allora io come Europa non è che devo andare a aiutare un partito religioso o a un'aspirazione religiosa o un partito laico, io devo aiutare il sistema democratico, perché noi non dobbiamo essere, mi tocca portare diciamo l'altra, come pensano il mondo arabo di noi, come pensano gli islamici da noi. Gli islamici da noi cosa dicono? Dicono che quando il voto della democrazia, dei partiti che hanno legami con l'Europa, noi appoggiamo questa democrazia. Quando invece il prodotto non ha dei rapporti o legami politici con l'Europa, allora noi non appoggiamo. Allora credo noi dobbiamo farli capire che noi appoggiamo il sistema, il valore democratico, il valore della libertà, e tocca a loro decidere chi rappresenta loro in maniera autonoma. Grazie.
Grazie di questa bella occasione. Io cerco di fare qualche commento tenendo il filo che proponeva Claudio Sacco poco fa, quindi cerco qualche punto. A proposito di un libro, faccio fatica a interrompere se sono d'accordo su tutto praticamente, non è la prima volta che mi capita di questo. Allora, Bergoglio, Paolo Bergoglio. Ma io penso questo, che sì, c'è una, qual è la continuità con Giovanni Paolo II, con Benedetto XVI? È che tutti questi papi hanno cercato il loro modo di parlare col mondo nuovo, con la modernità. E Giovanni Paolo II l'ha fatto con una voce molto forte, molto forte. Ha condizionato per l'evoluzione delle cose nel mondo, è venuto il muro che si è messo il suo, e quindi diciamo è riuscito a sospingere la Chiesa davanti al mondo, forse lasciandola un po' così com'era, troppo forte per star lì, ma forse come si dice esagera un po' occuparsi diciamo di cose come si dice domestiche. Dopo 25-28 anni, chiaro, si crea un elemento anche, come dire, di vuoto, no? Si crea un momento, forse anche di paura, e quindi è giusto che scatti anche, come dire, un riflesso di ribadire le radici, di tenersi attorno a un'identità, e quindi un'ottica forse un po' più dottrinale, ma io, come diceva Claudio, rifiuto anch'io una piegatura interpretativa di Ratzinger come padre conservatore, a suo modo ha cercato di dialogare col mondo moderno, certamente prendendolo dal lato del dialogo con la ragione, che cioè, soprattutto per chi si occupa di filosofia, di teologia o anche di storia, è uno dei tratti di una modernità, non dell'ultimissima ora, ma insomma che ha segnato il tempo. E a un certo punto ha fatto la riforma, io non ho mai, sono mai riuscito a leggere, cioè un teologo del livello di Papa Ratzinger non può dimettersi se non pensando di essere lì a fare una riforma. E quindi non sarà più come prima. Diciamo che era tempo che arrivasse Papa Bergoglio, il quale ha un suo particolare modo di parlare al mondo moderno, cioè sostanzialmente stringendo la mano all'umanità degli uomini, a cominciare dalla periferia di questa umanità, con un tratto di una semplicità sconvolgente, e che mi porta a questa riflessione, dico, ma cioè, la Chiesa, consapevolmente o no, ha dei particolarissimi sensori. Non possiamo dimenticarci che prima che arrivasse il 68 arrivò il Concilio. Cioè queste istanze di partecipazione che venivano fuori nel mondo e poi hanno dato luogo a un cambiamento, un suo movimento enorme, furono viste per prima la Chiesa Cattolica. Una persona come Papa Giovanni, che non sembrava più ultramoderno, più nuovista, eppure. Allora io mi fermo qui e dico, ma cosa sta per succedere? Perché c'è la Chiesa, ma c'è anche il mondo. Se arriva un Papa come il Papa Francesco, arriva dalla Sud America, arriva dalle periferie del mondo, coltiva il punto di vista delle periferie del mondo e dell'umanità, che cosa sta succedendo? Non lo so, ma secondo me è segno che qualcosa si muove non solo nella Chiesa. E quindi adesso dico così, vedremo. Cioè, è evidente che questo Papa sta aprendo uno spazio enorme a cose enormemente nuove. Questo c'è poco da dire, insomma, no? E poi, se volessimo, posso ben dirlo io, perché io mi occupai, diciamo, di tentare un'agenda italiana su temi antropologici, su temi di frontiera, su temi... Non so, per dirveli come, adesso devo dirlo, cioè in colloqui, eccetera, no, approfondimenti, riservati, quando arrivavi al tema dei gay, e se essere gay fosse una scelta, una condizione, lì ci si bloccava e non si andava avanti. Perché io dicevo, è una condizione, dicevo, è una scelta. Ma sarà per qualcuno una scelta, non sono certo quelli che ti chiedono il matrimonio, cioè, con quelli lì. Cioè, no, non è una condizione. È arrivato un Papa e ha detto, chi sono io per... E con questa battuta ha riconosciuto la condizione, no? Poi vediamo come fare, per l'amor di Dio. Però, no? Quindi, dalla sera alla mattina, cioè, è cambiato tutto. Dalla sera alla mattina. Quindi, povero Prodi, che si... Ogni tanto mi viene in mente quando mi scappò un cattolico adulto. Vabbè, che dice sono un cattolico adulto, mi scappò lì e mi sembrò un'eresia, diciamo. E questo è il primo punto. Il secondo punto di cui si occupa Vannino, le basi del dialogo fra credenti e non credenti. Benissimo questo chiaro, credenti e non credenti. Adesso vorrei rassicurare il nostro amico imam che anche noi facciamo fatica a capire cosa vuol dire laico. Cioè, laico è una parola che ha avuto, diciamo, che è debordata linguisticamente da tutte le parti nei secoli, quindi è partita come definizione dei battezzati, poi dei battezzati separati dai chierici, poi quelli che erano fuori, si erano ribattezzati, poi insomma, ancora col Concilio Vaticano si è dovuto occupare di questa cosuccia qua, di cosa fosse questa benedetta laicità. Quindi è tutta una roba giocata dentro la grande storia del cristianesimo e che poi è tracimato verso il senso comune. Quindi è meglio dire credenti e non credenti, facciamo prima. E anche qui ho dovuto occuparmi, perché per esempio ho sempre pensato, vedi, il PD è un partito di credenti e non credenti. E uno può dire, beh, che banalità, tutti i partiti sono fatti di credenti e non credenti. Però io ho sempre pensato che non ci si deve accontentare di questa banalità. Invece mettere in valore questo elemento in modo che ognuno porti il suo vino schietto, perché se ha un acquario vino poi si beve dell'acqua, va bene, e vedere se da queste polarità può venire qualcosa di buono, di nuovo, E io sono convintissimo di questo. E ho sempre pensato, per farla breve, ma insomma, sono tempi che ricordano anche delle cose, ho sempre pensato che fondamentalmente la base su cui fondare, studiare, eccetera, in modo non banale, quindi non solo da buona educazione, per essere chiaro, ma in modo produttivo, è giocarsi la carta di un umanesimo forte. Cioè, per un credente è ovvio che l'uomo non è solo, non è una pianta, non è un cristallo, non è una scimmia, perché no, è figlio di Dio, sua immagine, somiglianza, eccetera. Ma anche per un non credente l'uomo non è solo un cristallo, una scimmia, una cosa che so. Non ho bisogno di portare a sostegno di queste tonnellate di filosofie, di cose, eccetera. Basti pensare quanti non credenti hanno dato la vita in nome di un concetto di dignità. Quindi vuol dire, cioè, c'è la prova provata che è così, no? Certo, è una tensione, è un problema. Ti senti in un relativo, come un credente dice, in questo mondo ma non di questo mondo, e deve giocarsene nel mezzo, così un non credente pensa, in questa natura ma non di questa natura. Ecco, da su questo punto di vista può produrre cose secondo me meravigliose, se non voglio, sostanzialmente è lo sforzo comune per rendere l'uomo più umano, rendere l'uomo più se stesso. E quindi una politica non può limitarsi alle leggi di stabilità o alle cose, perché una politica deve avere uno straccio di idea su come le cose lo adatte, per temi antropologici, nuovi e così via. Quindi, insomma, la politica deve avere il suo culturo. Io ho sempre detto, esempio, sui temi di frontiera, no? Sui temi di frontiera sto parlando adesso, il fine vita, tutte queste cose qui. Ma dico, quando dicevo facciamo un'agenda italiana, appunto basata sui concetti che sto dicendo fin qui, ma perché dobbiamo litigare su prodotti di importazione noi? Ma perché dobbiamo prendere quelli che saranno gli esiti nella ricerca, che verranno su temi sensibili, perché siamo alla manipolazione, alla possibile manipolazione dell'umano, sul prossimo secolo è questo qui, è già cominciato. Ma perché dobbiamo prendere le ricette da paesi, popoli, che per esempio non conoscono, non hanno l'idea di un Dio personale? Io riconosco che infatti un non credente deve riconoscere che questo senso di umanità forte gli è arrivato anche in testa, che c'è una religione costituita un Dio personale. Ci sono religioni in fondo al mondo che sono semplicemente delle filosofie morali, delle filosofie di vita, che non ha nessun brividino quando gli dici di manipolare, fare. E perché dobbiamo prendere le ricette da lì? Perché non ragioniamo fra noi, credenti e non credenti, per trovare le ricette? Ma per esempio il fine vita, no? Ma scusate, sul fine vita noi vogliamo abbandonare un concetto dei mondi vitali, del mondo familiare, degli affetti, dell'amore che deve decidere. Vogliamo abbandonarlo, metterci in mano una tecnica, alla prima casa farmaceutica che ti mette un macchinario e te lo fa comprare dalle ASL? Di cosa stiamo parlando? Tra l'altro è morto Giovanni Reale due giorni fa, insomma, ha detto niente, tanto qua, robe da matta. Allora, ultima, e quindi naturalmente parlo di una politica che poi è ovvio che deve negoziare, la politica deve negoziare la convivenza. I valori per definizione non sono negoziabili, ma far politica è un amico obbligatorio, facoltativo, no? Se fai politica devi caricarti del fatto che devi trovare una mediazione, una negoziazione in nome del bene comune, in nome di una visione dell'uomo, della tua comunità e così via. Infine, questo tema, io sono d'accordissimo con quello che dice nel libro Vannino, cioè il ruolo, l'amicizia fra le religioni è un fatto dirimente anche per sviluppare la pace, un fatto dirimente, così come è l'altra faccia di un'altra affermazione, cioè la libertà religiosa, l'abbiamo visto nella storia, è la prima libertà, per cui senza quella non ce ne vedrete mai un'altra. E quindi, ecco, però cosa devo constatare sempre, che per amor di Dio dobbiamo continuare il dialogo. È vero che noi abbiamo una certa tradizione di distinzione Cesare e Dio, è vero che l'Islam dal punto di vista, diciamo così, dell'organizzazione del pensiero con questo tema della pratica qualche difficoltà in più, però guardate, io non ci credo che ci siano delle religioni guerra fondaria. Qui le religioni vengono impugnate, sbandierate per coprire altre cose, e ho paura che se non risolviamo un po' di altre cose, le religioni possono essere effettivamente un ulteriore detonatore, possono fare risonanza, perché ci possono mettere dentro un elemento estremissimo che si vuole, ma di idealità, dai, chiamiamolo così. Allora, qual è l'altra cosa? E qui torniamo e chiudiamo sul tema dell'Europa. Dice, ma l'Europa cosa fa, cosa non fa? Ma intanto l'Europa dovrebbe ricordarsi di cosa le è successo a lei e di cosa è successo nel 1919, alla fine della Prima Guerra Mondiale. Nel 1919 c'è quella pace di Versailles e fu fatta quella pace a condizioni tali da umiliare i vinti in un modo così terrificante che della gente di buon senso, Keynes che era lì a trattare, che lui dice, ma guardate che questo prima o poi ti scoppia qualcosa, perché non puoi trattare la Germania in quel modo, eccetera. Allora, la rinascita, la rinascita della Germania è stata interpretata da un criminale assassino che si è fatto forza di sta roba. Benissimo, andrà ricordato in quello stesso 19 si tirarono le righe del Medio Oriente, si decisero i protettorati e si tradì la promessa che era stata fatta quando c'era sconfiggere i turchi dagli inglesi di una grande nazione araba. Si tirarono le righe, e la Siria, eccetera, eccetera. Si smentì la promessa, si era detto a questo Hussein, diciamo così, custode della Mecca, che sarebbe diventata una grande nazione araba. Abbiamo istituito in Loris d'Arabia, in quella roba lì, la roba più o meno romanzata, eh no. E noi ci possiamo così essere indifferenti o perché stupirci se il non riconoscimento di quelle righe è finito in mano degli assassini? L'abbiamo già vista da noi quella storia lì. L'abbiamo già vista da noi. Allora la prima cosa che l'Europa deve fare è non far danni. E avere per quei mondi il rispetto dovuto a gente che ha più storia di te, che devi guardare all'altezza degli occhi, senza pensare ad aver tu le ricette. Prima cosa, sono d'accordo, devi sostenere per quello che puoi, senza dettare dei compiti, per favore, i meccanismi di evoluzione dei sistemi, magari mettendo lì qualche tua ricofrana. Amico, già ci si parla, no? Ci si dice, e l'Occidente, l'Europa potrà ben dire, guardate che io so qualche parametro, voi ce l'avete i vostri, voi ce l'avete i nostri, per esempio la condizione della donna per noi è un parametro di rimente, perché ti fa capire n cose, capirne una. Quindi noi dobbiamo dare dei messaggi di questo genere, di altro genere, dobbiamo accompagnare sul piano, ricordiamoci che adesso gli Stati Uniti, c'è una piccola novità oltre a quella di cui abbiamo parlato, sono autosufficienti dal punto di vista energetico da qualche mese a questa parte, gas e petrolio, gli Stati Uniti e anche tutto l'emisfero americano, eccetera, sono autosufficienti. O continueranno ad avere le loro aziende lì, per quindi per amor di Dio, si israele, tutto quello che volete, però non è più da qualche mese. Per il futuro non è più un problema vitale. Quindi questo mette, non so dove va questa cosa, ma mette un punto interrogativo di fronte al quale l'Europa forse dovrebbe fare una piccola riflessione, perché la storia, io sono appassionato di storia, ma alla lunga vince la geografia sulla storia, e quindi noi siamo lì. La geografia è fatta così, e non si potrà prescindere dal fatto che l'Europa trovi una chiave a discutere in questi mondi qui. Naturalmente se la religione può, il dialogo tra religioni può veicolare anche un clima, ecco, attenzione che però io temo questo, che se non andiamo a fondo di quegli altri problemi, sono problemi sostanzialmente geopolitici, ho paura che effettivamente alzare le bandiere religiose, ecco, meno male che con Papa Bergoglio da noi qualche bandierina che già si alzava, perché si stava già alzando che da noi, se la sono messa nel cassetto e devo star zitti, per fortuna. Grazie.
In realtà io non dovrei avere molte cose da dire perché le cose che avrei da dire le ho scritte, ma e potrei limitarmi ai ringraziamenti. Ringraziamenti prima di tutto a Anna Benedetti. Io credo, Anna, che quando venga a discutere un libro mio, quando venga a discutere i libri di altri, insomma, a questo appuntamento sono spesso presente. E lo diceva Pierluigi, stasera, siccome chiamo Pierluigi tutti e due, a Pierluigi Bersani, quando venivamo, dicevo che secondo me questa è una davvero delle esperienze belle che arricchisce Firenze, fatta da una persona che è una persona. E naturalmente poi ringraziare tutti voi, siete qui molto quelli che sono a questa parte del tavolo, Claudio Sardo, Pierluigi, Pierluigi Bersani. E io ho quattro cose rispetto a quello che loro hanno detto che mi ha colpito. Una cosa che ha detto sia Claudio Sardo e ora riprendeva Pierluigi Bersani, anch'io sono convinto che ci sia nella un Papa Francesco una grandissima novità, che però bisogna anche vedere quali sono i figli di continuità. Penso anch'io, tra l'altro, se per quanto non è voluto venire le prime file, cioè io faccio parte di una fondazione come comitato culturale, che è la Fondazione Giovanni Paolo II, cioè il presidente è Monsignor Giovannetti, ma che opera in Palestina per costruire opere di scuola, di salute, di ospedali, di istruzione, eccetera, in questa realtà. Penso anch'io che ci siano elementi che hanno anche un tratto comune, per esempio se penso a Giovanni Paolo II, appunto, che parla con il mondo, che si impegna per la pace, che contribuisce a un'evoluzione diversa, o a quello della centesimo anno, se le critiche cominciano a esserci, che ci sono, con la caduta dei blocchi, su un capitalismo che non si dà più regole e che rischia di, come poi si è visto, anche di andare oltre e di trasformare l'economia di mercato in società di mercato. Benedetto XVI, la Caritas in Veritate, io la considero un'enciclica molto, molto importante. Quindi. Però Papa Francesco rappresenta una novità forte, secondo me è una novità storica, come è stato detto, prima di tutto perché diciamo registra che c'è un sud del mondo che è presente, i cattolici sono già, stavo stando per essere dal punto di vista proprio del numero, maggiormente diffusi nel sud del mondo, America Latina, Asia, Africa, questo sposta anche gli equilibri, è per quanto il nome sia di un immigrato italiano, nei nonni, però è un papa che viene non dall'Europa, dal sud del mondo. E diciamo, ecco, rispetto al libro, lì che ponevo con speranza, ha fatto alcuni di questi atti sono già irreversibili. La Chiesa è sinodale. Il sinodo che era stato la grande scelta
è l'unico posto dove si discute.
Sì, la risposta è stessa.
Come conosco
la Chiesa sinodale, cioè il fatto che il Concilio aveva detto che la Chiesa aveva il primato del Papa, ma anche momenti in cui c'era il coinvolgimento dei vescovi, il signore dei vescovi, beh, lo sta facendo. Cioè, il punto su cui ha preteso la discussione su un tema così rilevante come quello della famiglia, della famiglia in sé, e poi rapporto con i divorziati, questioni dei gay, questioni dei figli, eccetera, di famiglie che sono non quelle tradizionali, non quelle scritte importanti, ma scritte nell'articolo 29 della nostra Costituzione, si sta svolgendo. Io penso che questo sia un fatto non solo di non ritorno indietro, ma che apre grandi prospettive rispetto all'ecumenismo, prende rapporto con gli ortodossi, e che apre anche uno spazio interno, Vito Pierluigi un po' l'ha detto, anche uno spazio interno a momenti di pluralismo che non si possono fermare nel sinodo, ma che vivono nel mondo cattolico, nel mondo cristiano. Secondo aspetto, secondo me, che è di una novità che rimarrà, beh, il potere temporale non esisteva più, certamente la città del Vaticano si può definire, però ha fatto qualche cosa di più, cioè ha cancellato l'idea del Papa come monarchia pontificia, del Papa come capo di Stato. Io non credo che i simboli siano così casuali. Lui che sale sull'aereo con la borsa non è semplicemente il fatto che, certo, è umile, eccetera, eccetera, ma è anche il fatto che vuol far vedere che il Vescovo di Roma, tra l'altro parla sempre di Vescovo di Roma, quando parla dice quando ero nell'altra diocesi, è un altro elemento. Terzo aspetto che secondo me è importante e di novità, riguarda molto l'Italia. Io credo che questo sia proprio comportato da come la Chiesa è, dove è minoranza o dove ha un altro rapporto di potere, beh, ha un altro rapporto con la politica. Cioè non è che non interviene la politica, appunto anche io usavo quell'esperienza, nessuno di noi, quando lui è intervenuto a Cagliari o in altre situazioni, nessuno di noi ha detto nei sindacati, nella Confindustria, nella politica, guarda che ingerenza che ha fatto, nessuno. Perché nessuno? Erano temi politici, no? Se dice non si bombarda la Siria sarà un problema politico, se dice il lavoro sarà un problema politico, il capitalismo, gli anziani o più deboli non sono resti da buttare via, spazzatura da buttare via, saranno temi politici, ma scappo, giusto la parola, non mi piace. Però qual è l'elemento appunto importante, l'elemento secondo me? Non è detto questa legge in Parlamento, questo emendamento va bene, l'ha fatto capire, l'ha fatto vedere, altro, cambiatelo. Non ha fatto il discorso di schieramento, ha parlato di temi anche con grande forza, e naturalmente questo responsabilizza, su questo forse non si riflette a fondo. Responsabilizza molto in modo nuovo, perché i laici cattolici in Italia, ormai uso questa espressione, che hanno avuto una storia importante in Italia, nella storia italiana, per fare l'Italia, per fare la Costituzione, da un po' di tempo a questa parte non sono più abituati a avere questa autonomia e questa responsabilità, perché era stata tolta con la fine dei partiti tradizionali, no? Con la Democrazia Cristiana, eccetera. Si devono assumere le proprie responsabilità, cioè non è che gli dirà lui questa legge come può andare avanti o indietro, gli dà i principi, gli dà valori, poi c'è una responsabilità propria. Uno dei motivi per cui, oltre a un'amicizia, una convergenza, insomma ci si conosce da una vita con Pierluigi Bersani, è il fatto che quando lui era segretario, per essere stato l'unico caso, organizzò un incontro in cui c'erano rappresentanti del gruppo dirigente e dei parlamentari per discutere di dove andava la chiesa di Benedetto XVI, della Caritas in Veritate, la chiesa dopo la fine del riferimento ai partiti. Ecco, questi sono un primo aspetto. Il secondo aspetto che volevo fare riferimento è questo del primato della coscienza, su cui io penso che sia importante, perché anche qui poi è da approfondire, anche venute, cioè credenti e non credenti possono trovare un punto comune di impegno e di rispetto reciproco e di dialogo. Ci sono delle interviste del Papa che sono bellissime, no? sul dubbio del credente, non solo sul dubbio del non credente. Adesso qui ci sono dei libri del Cardinale Martini che sono straordinari. Ecco, su che cosa lo possono trovare? Appunto, se comunque il riferimento è alla coscienza, probabilmente, ecco, dov'è l'approfondimento? La coscienza non vuol dire che io stabilisco da me, dentro di me, qual è il bene e qual è il male, perché se no si vuol dire riconoscere che che ci sono dei riferimenti di bene a cui guardare, sia che io li legga perché ho la fede, sia perché li leggo pur non avendo la fede. Le cose, bellissimo quel libro tuo con Margherita, appunto, che lì un po' parla di questo, il dialogo trova punti di convergenza, la dignità della persona, cos'è la persona rispetto all'economia, alla cultura e alla società, le sfide ambientali, eccetera, eccetera. Ecco, io penso che questo sia un nodo che dobbiamo approfondire, anche perché se non si mette al centro la persona e la sua dignità, la tutela e la valorizzazione, non il consumo distruttivo del pianeta, la non violenza, dove andiamo? Guardate, io ho letto nel libro, l'unica citazione che faccio, l'ho riportato, perché secondo me c'è volutamente un non far diventare questi temi almeno all'attenzione nostra come cittadini. Se un gruppo di 200 che ci contesto, non solo io ho riportato il testo del Don, un gruppo di 200 scienziati che è stata la task force delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, dopo 6 anni di lavoro, quindi non un giorno più, ha consegnato un rapporto che dice, nel migliore dei casi, entro la fine di questo secolo ci sarà un aumento del livello dei mari di 26 centimetri e una crescita della temperatura di 1,5 gradi rispetto all'epoca preindustriale. Questi scienziati dicono che la soglia di 2 gradi è il limite massimo per scongiurare eventi catastrofici, ma non fenomeni climatici estremi. Qualche cosa mi pare, qualche fenomeno climatico estremo lo stiamo vedendo o no? La proiezione peggiore si riferirebbe a un innalzamento delle acque di 82 centimetri, un incremento della temperatura di oltre 4 gradi. Non siamo per fortuna a questo, perché questa sarebbe l'estinzione di massa. Però la cosa che ci dicono è che se si continua così abbiamo poco più di 10 anni per invertire la rotta. E non so se avete fatto caso alle notizie che ci sono state sui giornali. Noi stiamo da alcuni anni, dal 2010 mi pare, consumando ogni anno, noi umanità, più risorse di quanto la Terra produce. E ogni 3 anni, noi mi pare siamo arrivati a Ferragosto, no? Cioè a Ferragosto abbiamo consumato quanto la Terra può riprodurre, quindi siamo scoperti per 4 mesi. Continuando così, questo è un bene oppure no? Questa tutela, io penso che sia un bene, che naturalmente interroga, no? Come si produce, che cosa si produce, come sono le relazioni con il resto del mondo. Penultima cosa, quella delle primavere arabe. Beh, qui sono state dette cose importanti che condivido, sia da Esenì che da Bezzani, che da Don Pierluigi, che le vive concretamente. Io penso che noi dobbiamo smettere di fare tutta l'erba un fascio. Appunto, si può esaminare i paesi intanto uno per uno. Il Marocco non l'ha conosciuta, l'ha anticipata con delle riforme che sono state importanti. La Tunisia ha fatto un percorso che è diverso. L'Egitto è un'altra cosa, la Libia è un dramma, la Siria è un dramma e sarebbe stato, come diceva Claudio, un dramma e mezzo. Ma l'Europa si atteggia a giudice, autonominandosi giudice, o cerca di avere una idea, una politica, un progetto in cui ci sia la cooperazione, il rispetto, la stabilità, l'aiuto, le cose che diceva Luigi Bersani, su cui credo che bisogna impegnarci, proprio perché gli Stati Uniti avranno un interesse minore, o comunque perché è il nostro dovere. Finisco, ultima cosa, con una considerazione che faceva Don Pierluigi. Ci chiede una cosa da sinistra e ha ragione. Cioè, ha ragione, purtroppo non riguarda solo l'Italia, insomma, riguarda... È un po' di tempo che la sinistra, anche in Europa, ha difficoltà a parlare, a riferirsi, a cercare di dar voce, di incontrare quelli che sono quelli che hanno meno voce, più poveri, eccetera, eccetera. E quando si separano nell'esperienza delle forze progressiste, chiamatele come volete, guardate l'Unità d'Italia, quelle che sono state forze progressiste, comunque via via si siano chiamate, quando non sono riuscite a tenere insieme diritti civili, e cioè questioni della libertà, della democrazia, e diritti sociali, sviluppo, occupazione, dignità, eccetera, non hanno mai vinto, non c'è stato mai. Io temo un'altra cosa, finito davvero. Secondo me una forza di sinistra è troppo semplice e è sbagliato. dire se a sinistra se si è con l'innovazione. Certo, la sinistra deve sapere innovare, ma non c'è un'innovazione che comunque presa è progressista. Forse così sarebbe semplice e bello, un po' lo dicevi tu, Claudio, perché le destre forse non stanno cambiando, e come stanno cambiando la società, la stanno cambiando le forze conservatrici, quelle che si chiamano, il termine forze conservatrici è sbagliato. La Thatcher, quando ha modificato la Gran Bretagna, ha fatto una grandissima innovazione. A me non è piaciuta, ma questa è un'altra questione. Ma non è che non innovasse, stava innovando fortemente come era quella società. Allora il problema è proprio che le nostre categorie politiche non corrispondono più, la nostra cultura non corrisponde più. C'è un'innovazione che va nella direzione di aumentare l'uguaglianza, che invece oggi viene divaricata, i diritti e le responsabilità dei cittadini, ad esempio che sono l'istruzione e la formazione, che tiene conto di quello che succede nel mondo, e le forze progressiste la devono sapere imboccare. E c'è un'innovazione che viene fatta da forze che sono non di sinistra, ma democrazia ci sono anche quelle, che vanno in direzione contraria. E finisco davvero con un esempio preciso, ecco, perché se no... mia nonna non è che leggeva, diciamo, le statistiche, ma mi è sempre rimasto impresso il fatto che mi diceva, quando io sono nato in un piccolo paesino di montagna, ma sulla sede mi diceva: vedi, il mondo sta andando avanti, perché qui, quando io ero una ragazza, non quando ero una bambina, c'era un angolo del cimitero dove c'erano i bambini che morivano nel parto o l'anno dopo il parto. Lei mi diceva che in questo paese, non so se fosse un termine, si chiamava l'angolo degli angiolini, cioè allora era usato l'altro. E lei mi diceva: vedi come il mondo va avanti, non ci sono più. E è vero, una grande conquista che c'è stata, se voi guardate le statistiche della democrazia, della Repubblica, se no se ne parla soltanto male, è che da questo punto di vista, se prendete una statistica generale, allora l'Italia come paesi più avanzati scandinavi. Probabilmente se poi guardate dentro, questa che è una realtà, vedete che nascere a Udine, o a Piacenza, o a Firenze, o a Pistoia, o a Reggio Calabria non è la stessa cosa. La media torna, ma ci sono diseguaglianze. Ma c'è un altro elemento che ci deve inquietare e su cui bisogna corrispondere, ecco perché la sanità come diritto è importante. Le donne immigrate non conoscono né, a volte hanno un altro tipo di cultura, perché bisogna rispettare e entrarci, e spesso non conoscono la nostra, ovviamente, legislazione, i nostri strumenti, le possibilità che ci sono. Si può risparmiare, non li si fa sapere mai, comunque, ma che magari però si riattrezza un angolino. Oppure invece ci si attrezza perché si riesca a utilizzarli tutti. Se sei nati in Italia, non se sei nati in Italia, ma nuovi e vecchi italiani si utilizza tutti per andare avanti. Ecco, io penso che le forze progressiste dovrebbero battere questa seconda strada. Grazie.
Se qualcuno vuole fare una domanda, c'è ancora un minuto di tempo. Prego, prego, veloce.
Io sono rimasta turbata dalla sua frase, perché ho usato l'indicativo sta per scoppiare la terza guerra mondiale. Ah, ma da pezzi già, va bene, allora qui siamo completamente già qui, no? Vogliamo sapere appunto chi, come, dove, perché, quanto, insomma, sta per scoppiare, l'indicativo sta in paro, giusto? E invece a lei, pensate, volevo dire una cosa, dunque, ma per me che non ho un mio personale, che più o meno potrei definirmi panteista, lei pensa che l'umanesimo, il mio eventuale umanesimo è sufficiente oppure proprio per buttare via?
E lei ha la fortuna di essere in un paese come lo ce l'ho anch'io, in una Europa che nell'insieme ha conosciuto invece un mio personale. perché io sto dicendo, vede, se lei, io sono stato per esempio un paio di volte, tre o quattro in Cina, no? E naturalmente cerchi di capire l'uso costume, eccetera. E per esempio chiedevo, ma questa vostra legislazione sul figlio unico, voi sapete che hanno sul figlio unico, dico, ma suscita discussione? Una obiezione, dice, sì, uno solo, dice, vengono su viziati. Lei, vengono su viziati, dice, l'unica obiezione, ecco, per dire, con una anche tranquillità, però da noi, per esempio, un tema così solleverebbe discussioni di tipo etico, morale, eccetera, eccetera, infinite. Io preferisco questo nostro modo, quello che si fa a gusti, quell'altro mi fa un po' paura, perché sai, no? Prendere su troppo sbrigativa, ecco, e quindi, non so se parlando quindi di singole persone, sto dicendo, ma noi che abbiamo la forza di un laboratorio di umanesimo così grande, ma perché su temi bioetici, adesso guardate che nei laboratori sta già succedendo delle cose che descritte ci farebbero paura, e nessuno ancora sta discutendo come regolare il traffico, cioè qui c'è gente che pensa che da qui a 100 anni, quindi non 3000 anni, da qui a 100 anni anche il concetto di morte diventa abbastanza relativo, vai dal meccanico, cambi un pezzo e vai, no? Quindi muori un po', ma insomma, no? Allora attorno a queste cose qua bisogna farsi un'idea. Io amerei che questa idea un po' per il mondo venisse anche da chi ha delle radici diciamo comunistiche così forti, di credenti, non credenti, insomma penso che questo sia un dovere nostro, sia un dovere nostro. Quindi quando sentivo non negoziabili, ma di cosa stiamo parlando? Allora siamo i negoziabili, quelli che stanno per l'Italia. Grazie.
Può darsi che sia una domanda sconveniente, non politicamente scorretta, però vorrei farla. Allora, mi corregga Bersani se sbaglio, nell'ultimo governo Letta, mi pare, non vorrei sbagliare, avevamo un ministro degli esteri italiano, non parlo del ministro inesistente dell'Europa, che era Bonino, che aveva una competenza anche e non solo, ma anche su tutto quello che era lo strategia medio orientale, cancellata. Avevamo un ministro che poteva avere i suoi limiti oggettivamente, anche forse dei limiti di formazione, nel senso che era un medico, di favore cancellato. Vuol dirci qualcosa su queste due cose? So che è una domanda sconveniente, però ce l'avevo dentro dall'inizio della serata.
Ma non la trovo così sconveniente, potrei perfino condividere, se non è che stiamo parlando. Cosa vuole? Ha citato persone naturalmente stimabili e così via. Ma insomma, andiamo sulla questione del personale politico, le cose che stiamo dicendo hanno bisogno di protagonisti. Questo è il concetto che sta dicendo anche lei. E qui io almeno, noi abbiamo fatto tutte e due qua gli amministratori regionali, eccetera. Io mi è capitato di dover fare delle giunte, no? Io ho sempre seguito questo criterio. Una persona, un uomo, una donna che magari mi dà fastidio, mi provoca qualche problema, però che ha personalità, perché deve portare in giro una cosa che si chiama regione, Emilia Romagna, quindi. E credo che questo sia il concetto più giusto. Certo, non devi avere la preoccupazione che ti faccia ombra qualcuno, devi essere sicuro di poter dirigere il traffico lo stesso, no? E sui temi di fondo hai la saldezza delle tue condizioni, quelle essenziali devono essere condivise dalle persone che scegli, però tolto questo ci vuole gente che abbia il fisico, come si dice. Ecco, certamente una persona come Emma Bonino avrebbe potuto dare una mano a quelli che mi restano. Non posso che ribadire quello che dite. Grazie.
Venga più vicino.
Non c'è lì.
Intanto, buonasera. Posso parlare a viva voce? Allora, io ho i miei 80 anni. La religione, da quando ho capito per cosetta, l'ho sempre odiato. Vi dico già le cose. Perché il parco del paese mi picchiava e non mi lasciava giocare con gli altri bambini, perché era un po' un bambino ribelle. E da quando io ricordo, da 6 anni in poi, la religione è stata sempre una dittatura fino a poco tempo fa, fino agli anni del nuovo Papa Bergoglio. Lui l'ammiro. Ma tutti gli altri potranno andare a casa per me, grazie.
Vabbè, però per Bergoglio mi piace, sì. Ma, allora lei,
la risposta,
non tutti i padri sono uguali.
No, la risposta che non è una risposta, è, come si chiama il signor amico?
Attilio,
la risonanza interiore mia è
guarda.
Sì, ancora meglio, guarda.
Pordenone.
Un complimento, perché da quella volta ti è rimasta dentro questo spirito ribelle. Complimenti.
Posso parlare anche da qui, perché io ce l'ho abbastanza.
Io vorrei chiedere a lui una nube e anche due compagni che lo trova contraria. Non è una domanda teologica o anche politica o anche immigratore, tale come sono immigrato, ma io credo come un sindacalista. Mi piacerebbe davvero, come quella sinistra che è rimasto il PT5, se sarete con noi a Roma. Mi fa veramente piacere. Solo questo devo chiedere.
Per questo veramente è stato tutto bene.
Penso che queste divisioni che ci sono state, ci saranno ancora se continuiamo così, sono colpa nostra e delle religioni che hanno diviso il popolo. Le religioni hanno diviso il popolo. Mi dispiace, ma io ho perso così. Non credete? Sì. E allora, io quasi non leggo, non leggo, non scrivo, ma non leggo. Però io sono di questo signore. L'uomo è stato diviso dalle religioni. Tutti pensavano che era una cosa migliore, no?
No.
Come?
Come sempre
così, cioè penso. No, non sarà sempre così, ma la maggior parte delle cose.
Io penso che le religioni sono state anche utilizzate e sono state il supporto per divisioni, ma hanno anche saputo unire, hanno unito tanto come coesione dentro il popolo. E oggi c'è un problema anche maggiore, perché le religioni possono aiutare la pace tra i popoli, ma possono anche aiutare alla coesione o alla non coesione dentro le nazioni, perché ormai le nostre società sono società, come si dicono, plurietniche e plurireligiose, per cui se non c'è un dialogo, se non c'è un rispetto, un confronto, un impegno per, si sgretolano le società, non soltanto tra società. Poi certo, vedete, vi faccio un esempio, Io mi colpisce la televisione quando a volte si vede l'ISIS, no? Che certamente sono barbari, criminali, decapitano le persone. Contemporaneamente, mentre si vede quelle immagini, si vede però, non so se ci avete fatto caso, molte televisioni, si vede i musulmani che pregano nella moschea. Beh, questo accostamento è un accostamento sbagliato, sia perché vengono colpiti anche musulmani e non sembra, e poi perché dà un'immagine di divisione che viene utilizzata. Sarebbe come, nessuno di noi credo possa pensare che gli evangelici, che sono da non una minoranza, siano qualcosa che non pratica, che non ha praticato, che non ha voluto la non violenza e il dialogo. Ma se facessi vedere quel norvegese che ha sterminato 80 giovani socialdemocratici e contemporaneamente, mentre parlo, vedo una funzione religiosa cristiana, che messaggio sarebbe? Ecco, quindi bisogna, secondo me, vedere quelle che sono state le responsabilità, anche possibilissime, ma vedere anche cosa oggi c'è bisogno per avere l'unione.
Siamo allora salutati, ringraziamo tutti. Thank you.